Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Federico Faloppa?
Federico Faloppa intanto è un insegnante, un docente di linguistica, linguistica storica, linguistica sincronica, lingua e potere. È un insegnante che ama moltissimo insegnare. Insegno da quasi 20 anni in Inghilterra ormai, ma ho anche insegnato in Italia, sono visiting professor a Torino, lo sono stato a Catania e insegno anche in Europa quando ho la possibilità di farlo. E poi Federico Faloppa è un ricercatore su alcuni temi sui quali ho costruito un percorso ormai più che ventennale, cioè il percorso di studio del linguaggio, del lessico, della rappresentazione della diversità nel linguaggio. Sia da un punto di vista storico, per esempio la storia di proverbi, modi di dire, espressioni che riguardano l'alterità, l'alterità religiosa, etnica. Ho scritto un paio di libri qualche anno fa su questi temi, uno si intitolava Lessico alterità, l'altro si intitolava Parole contro, e poi anche da lì spostandomi poi sulla rappresentazione nei media dei migranti, delle persone che si spostano da un posto all'altro, delle minoranze. E quindi poi ultimamente, negli ultimi anni, toccando anche i discorsi d'odio, che sono un tema all'ordine del giorno, ma che nel mio profilo di ricercatore lo sono da quasi 20 anni, appunto, anche se con un'ottica un po' diversa, appunto era quella storica prima, oggi è più sincronica per cercare di capire come il fenomeno si evolve anche sul piano linguistico. E poi chiudo, Federico Faloppa è anche, forse soprattutto, un insegnante studioso militante, e cioè una persona che ha sempre cercato nel suo lavoro, sia con l'insegnamento, sia con la ricerca, sia unendo queste due cose, di relazionarsi al mondo esterno all'accademia, al mondo esterno alle classi in cui insegnava, e ha sempre cercato di lavorare con soggetti non istituzionali, non governativi, con associazioni, gruppi. Ho lavorato moltissimo in Italia. Con tanti soggetti, dalle associazioni più piccole ai circoli di paese fino alle grandi ONG come Amnesty, con la quale collaboro tuttora, e che ci ha permesso, come soggetti che si occupano di hate speech oggi in Italia, di costituire la rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio. Quindi Federico Faloppa, sì, è questo, nel senso che ha provato a fare queste cose insieme. Ma crede anche molto che queste cose debbano stare insieme, che non possono essere separate. Lo studio, la ricerca, soprattutto su alcuni temi linguistico-sociali, deve avere un ponte verso l'insegnamento per essere poi appunto spiegata, per essere ragionata, discussa insieme agli studenti, alle studentesse, ma deve avere anche un riscontro evidentemente fuori dalle aule. E anche la militanza però deve essere una militanza, per quanto mi riguarda, che si fonda su uno studio, su un metodo, spero, che è quello che ho cercato di avere in questi anni, e su una capacità, mi auguro, appunto, di sintetizzare non soltanto dei temi, ma anche appunto degli approcci e delle istanze. Questo è Federico Faloppa, ed è Federico Faloppa una persona che da tanti anni vive all'estero e che avrebbe una gran voglia di rientrare in Italia per insegnare nella sua lingua, e chissà che prima o poi non succeda.
Di cosa parliamo quando parliamo di discorsi d'odio?
Parliamo di tante cose, possiamo iniziare da una definizione, dalle definizioni, che sono definizioni operative, quelle che le grandi agenzie transnazionali ci danno, sulle quali basiamo il nostro lavoro, per esempio le definizioni delle Nazioni Unite, le definizioni della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa, degli ultimi anni, che per esempio, e faccio una parafrasi, ci dicono che i discorsi d'odio sono tutte le forme di espressione che in qualche modo discriminano, incitano all'odio, minacciano, ma che sono anche veicolo di stereotipo verso una persona o dei gruppi di persone per alcuni motivi, in particolare per motivi cosiddetti razziali, etnici, religiosi, nazionali, ma anche di identità di genere, di abilismo e altre categorie che sono state individuate negli anni come soggetto, diciamo così, target, ecco, dei discorsi d'odio. Però le definizioni non ci aiutano del tutto a capire di che cosa si tratti, sia perché sono definizioni molto ampie spesso, sia perché appunto si parla di espressioni, e espressioni sul piano linguistico vuol dire tante cose. La minaccia sono una cosa, le minacce, ma gli stereotipi sono un'altra, anche il modo di studiarli, di affrontarli, di spiegarli è molto diverso, e anche poi diciamo così, il riscontro sul piano normativo è molto diverso. Se possiamo avere delle leggi, e per fortuna ce le abbiamo, che ci tutelano dalle minacce, beh, è un po' più complicato, diciamo così, normare la produzione e diffusione di stereotipi. Però ecco, questo è anche per dire che non c'è una definizione universalmente accettata e riconosciuta di discorsi d'odio, e questa è una complicazione. Non esiste oggi una definizione che possiamo utilizzare a livello né nazionale né internazionale sul piano interdisciplinare, perché le diverse discipline, dalla sociologia alla linguistica, ma anche appunto alla pragmatica linguistica, alla psicologia, possono utilizzare anche definizioni diverse tra di loro, ma poi a livello transnazionale abbiamo definizioni certo dei grandi organismi transnazionali, il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite, ma non è detto che poi i paesi adottino queste definizioni, perché poi queste definizioni possono essere in qualche modo anche vincolanti verso i sistemi giuridici con le quali si devono confrontare. E quindi, appunto, questo è il primo nodo da sciogliere. La definizione deve essere una definizione operativa per lo studio, per il monitoraggio, per comprendere l'evoluzione dei discorsi d'odio o per in qualche modo punire chi produce discorso d'odio. Quindi trasformare la definizione in, appunto, spunto normativo legislativo. E qui il discorso si complica di molto, è anche molto delicato. E infatti oggi, non a caso, si parla di discorsi d'odio come di una tipologia fatta di due grandi gruppi, diciamo così, i discorsi o il linguaggio illegale, che è quello che va a toccare la giurisprudenza, e in Italia, tanto per fare un esempio, abbiamo dei codici degli articoli del codice penale sulla minaccia, sulla calunnia, sulla diffamazione, la legge Mancino del 1993, e oggi speriamo con l'approvazione del disegno di legge Zan, no, anche discorsi che incitano all'odio verso persone per motivi di genere, identità di genere, eccetera. Ecco, queste norme sono contemplate o saranno contemplate in parte dai codici, ma certamente tante cose non sono contemplate dai codici. Per esempio, quelli che vengono chiamati discorsi illeciti, appunto sono questi, ma quelli che vengono chiamati discorsi nocivi sono un'altra cosa, e cioè i discorsi che non infrangono una legge o un ordine costituito, diciamo non vanno a toccare delle tutele costituzionalmente garantite, ma vanno a toccare invece poi il discorso nel suo complesso, e quindi che cos'è nocivo, ma non va ancora a toccare l'ambito del penale o normativo. Però tutta questa parte, questa sfera di discorsi d'odio nocivi, sono poi quelli con cui dobbiamo confrontarci, quelli che stanno al limite, che non potrebbero essere portati davanti a un avvocato o un giudice, ma che certamente producono moltissimo danno quando circolano e quando non vengono in qualche modo monitorati o moderati.
Un esempio di questi discorsi d'odio nocivi?
Discorsi d'odio nocivi possono essere, e qui forse stupirò le persone che ascolteranno, quelli che per esempio dicono affondassero tutti quei barconi, ma mi auguro insomma che queste persone non arrivino, o ecco quella madre che piange il bambino morto, ma che cosa da piangere, insomma uno in meno o una in meno, sono discorsi tremendi, sono discorsi che non vorremmo sentire né leggere, ma questi discorsi però purtroppo rientrano ancora nella sfera della libertà di espressione. Dico purtroppo perché non vanno appunto a toccare certe norme. Certo, bisogna poi capire il contesto in cui vengono detti. Il contesto perché per esempio la Corte di Strasburgo cerca di valutare caso per caso a livello internazionale, quindi siamo nella giurisprudenza transnazionale, non soltanto per la fattispecie, diciamo così, o per il tipo di linguaggio, ma anche il contesto. Chi dice certe cose? Quando le dice? Le dice rivolgendosi a un'opinione pubblica o le dice in privato? Le dice anticipando un'azione d'odio, un incitamento all'odio, oppunto le dice come un'espressione per quanto nociva, per quanto disgustosa, diciamo così, come un'espressione di pensiero e che rientra nella libertà di parola e di espressione? Ecco. E poi ci sono tutti i discorsi che sono più impliciti, che per esempio non includono le ingiurie, gli insulti cosiddetti etnici, no? Che in qualche modo sono stati classificati anche tra le ingiurie che sono state poi perseguite, prima penalmente, oggi l'ingiuria non fa più parte del codice penale in Italia, ma insomma non si tratta di formulazioni esplicite, per esempio sporco X, no? E dico X e potete immaginarvi quello che volete. Questo sporco X, se detto in anticipo verso un'azione discriminante o di incitamento, ecco, questo sì, può andare a toccare i codici penali, ma se sporco X viene detto invece in modo slegato, come se fosse un diverbio tra amici al bar, ecco, lì è più difficile, Non solo, se invece di sporco X noi sostituiamo dei termini, utilizziamo dei termini meno connotati negativamente, ma che producono su chi li sente lo stesso tipo di aggressione, di violenza, ecco, non è detto che questo discorso possa essere classificato come illegale, mentre invece è certamente molto nocivo.
Questi discorsi nocivi sono molto presenti online.
Sono molto presenti online, diciamo che sia il discorso, lo hate speech illegale, sia quello nocivo, non nascono con l'online né nascono sui social media. Nei miei studi, anche quelli di storici, quelli di analisi che vanno indietro anche di molti secoli, ho cercato proprio di parlare di queste cose e mi occupavo di, ovviamente, di testi scritti, mi occupavo di conversazioni, mi occupavo di linguaggio politico che veniva diffuso, tramite i media tradizionali. Però in questo caso appunto erano degli ambiti abbastanza specifici. Certo, i social media o l'online ha in qualche modo moltiplicato quantitativamente la produzione, intanto scritta da parte di tutti. E quindi tutti tendiamo a scrivere molto di più di quanto facessimo prima nel comunicare. E quindi c'è moltissimo contenuto che circola. E poi ha in qualche modo messo da parte i cosiddetti agenti o attori di intermediazione. Se le notizie prima ce le davano i giornalisti, le redazioni dei giornali, oggi le notizie le possono scrivere tutti, no? Cioè in qualche modo, ecco, non si capisce bene chi stia mediando la veridicità o la validità di un certo contenuto, e questo avviene sui social media, quindi tutti noi possiamo arrivare a tantissime persone con un contenuto anche nocivo, anche illegale, mentre invece prima era più difficile che lo facessimo, a meno di non utilizzare canali tradizionali. E poi certamente appunto ci sono delle caratteristiche dei social media che non solo ci fanno scrivere di più, ma ci fanno anche attaccare delle persone che non conosciamo, per cui attacchiamo delle tipologie astratte, però in questo caso attacchiamo tantissime persone contemporaneamente, che ci fanno produrre un testo che spesso non controlliamo, non ne controlliamo l'esito. Se io scrivo un post e questo post viene ripreso e rilanciato da 1.000 persone, io magari penso di parlare soltanto alla mia cerchia di amici. Ma poi magari molte più persone leggono questo contenuto e quindi qual è la mia capacità di controllo su quel contenuto? E quindi la quantità, no, si moltiplica di testi che circolano e poi ci sono alcune dinamiche specifiche dei social media. Chi ha studiato questi fenomeni lo sa bene, le cosiddette camere dell'eco, per cui si produce molto discorso senza un vero contraddittorio, perché poi di fatto ci rivolgiamo spesso a chi più o meno la pensa già come noi e quindi anche chi produce discorsi d'odio di fatto non ha neanche l'ostacolo del contraddittorio spesso, mentre invece prima sì. Quando io ho scritto un libro nel 2011 che si intitolava Razzisti a parole, ancora studiavo prevalentemente il discorso pubblico mediato dai media tradizionali. Ebbene, in quei casi chi produceva discorso d'odio, anche partiti politici, anche esponenti politici, doveva passare da alcuni mezzi tradizionali, soprattutto oggi non è più così, e quindi in qualche modo doveva anche difendersi da uno stigma sociale che c'era ancora, o produrre un'argomentazione, diciamo così, più ampia per sostenere delle posizioni insostenibili. Oggi, invece, i social media ci permettono di dire quasi tutto, senza neanche avere la scomodità di doverlo sostenere in modo logico, quello che diciamo. E poi, certamente ci sono altri fenomeni, io chiudo questa risposta con una bella metafora che mi piace ricordare perché è molto efficace dell'amica e collega Vera Greno quando dice che i social media sono un po' come il balcone di casa nostra, e cioè che sono casa nostra, quindi il profilo è mio, no? È individuale, sono io che l'ho aperto, sono io che lo controllo, ma non siamo in bagno o in cucina dove se ci mettiamo in mutande a cantare una canzone con le parolacce, diciamo così, non ci sente nessuno quasi. Sul balcone, se ci mettiamo in mutande, magari chi passa lì davanti può essere anche infastidito. Se incominciamo a inveire contro qualcuno o qualcosa, le persone che passano, visto che davanti al balcone lo spazio è pubblico, potrebbero anche dire alla polizia: guardate che c'è qualcuno che sta facendo qualcosa che non funziona. Ecco, a volte perdiamo un po' di vista questa dimensione del balcone, cioè è uno spazio nostro che tendenzialmente, probabilmente pensiamo di controllare, ma che ci espone moltissimo a un pubblico, tra l'altro, che non necessariamente conosciamo. Perché quando facciamo un post o un contenuto, pensate a Twitter, quanta circolazione è possibile, ma anche Instagram, no? Facciamo un contenuto che pensiamo possa raggiungere solo alcune persone, in realtà può arrivare a chiunque. E allora, se noi produciamo anche un contenuto a volte che pensiamo non sia offensivo, perché se io sono una persona di mezza età, bianca, con un certo background culturale e penso che certo linguaggio a me, per le mie caratteristiche, possa suonare ironico e lo metto sui social media, beh, però non è detto che mi rivolga solo a persone che somiglino esattamente a me, ma posso rivolgermi a tantissime persone che non hanno le mie caratteristiche, che invece da certo linguaggio, che a me sembra inoffensivo, ironico, invece a queste persone può risultare invece molto fastidioso e molto offensivo. Ecco, questo per dire che abbiamo una responsabilità anche come utenti di social media, la responsabilità è quella di sapere che il linguaggio intanto deve essere gestito. Come parlanti dobbiamo saper gestire il linguaggio. Nessuno dice che dobbiamo scrivere meno o necessariamente in punta di fioretto, ma certamente dobbiamo sapere che in alcuni contesti alcuni registri sono più adeguati, altri no. Se io bestemmio, ma rivolgendomi a un pubblico, evidentemente, no, se c'è qualcosa che non va, dipende dal pubblico che ho di fronte, ma è chiaro che dobbiamo avere una competenza linguistica, giusta, sana, direi, ecco, per utilizzare degli strumenti così potenti. L'altra è la competenza, la responsabilità rispetto al mezzo, sapere come circola il messaggio, esserne consapevoli. Poi nessuno vuole una legge che ci impedisca di scrivere, di essere liberi, di esprimere le nostre opinioni, ma dobbiamo sapere che cosa succede se queste opinioni, dal opinioni nocive o fastidiose, diventano illecite e soprattutto se queste opinioni circolano in ambienti, in contesti, secondo modalità che non controlliamo necessariamente. Qui i giochi si aprono e infatti le difficoltà aumentano.
Quali sono i nessi tra hate speech e propaganda?
Beh, sono molti, e poi qui bisognerebbe anche capire, no, i dati, grandi quantità di dati, sono i data analyst, Walter Quattrociocchi, grandissimi esperti a livello mondiale che abbiamo in Italia, che ci danno, no, una dimensione del fenomeno che lega la circolazione dei contenuti sui social media, ma stiamo parlando di milioni e milioni di contenuti, ad alcuni eventi, per esempio le elezioni in un certo paese, e quindi come ha viaggiato la propaganda e come i discorsi d'odio abbiano polarizzato la propaganda. Ecco, bisogna avere dei dati, non si può parlare genericamente di una connessione. Chiaramente bisogna capire di quale fenomeno si sta parlando, chi produce propaganda, a quale scopo, a chi si rivolge, quanti contenuti effettivamente veicolano odio all'interno di quelle strategie di propaganda oppure no. Diciamo che la propaganda è polarizzante e i social media tendono a polarizzare il dibattito, il discorso, quindi abbiamo, diciamo così, una congiunzione ideale e in questa congiunzione ideale i discorsi d'odio trovano purtroppo un grande riscontro. Non soltanto, pensate alla politica negli Stati Uniti degli ultimi anni, dove i discorsi d'odio sono diventati strumento di propaganda veramente vocale, no? Non soltanto sui social media, ma in generale, quasi una normalizzazione di un paese che propagandava odio attraverso il suo presidente, tra l'altro, e invece una parte del paese che sembrava subire quasi in silenzio. Poi di fatto non è così, sappiamo che invece la vivacità dei movimenti negli Stati Uniti è qualcosa che non comprendiamo fino in fondo da questa parte dell'oceano, ma ecco, e in Italia? E beh, certamente qui il discorso di nuovo diventa linguistico e di responsabilità. Purtroppo qualcuno ha capito, si è capito, diciamo in generale, che per allettare l'elettorato spesso non solo bisogna parlare come parla l'elettorato, quindi con questa grande illusione di parlare in modo popolare, che poi è diventato un modo populista, e cioè parla come mangia, no? Come mangia il tuo elettorato, non come mangi tu, e quindi l'uso di improperi, l'attacco diretto verso l'esponente politico avversario, l'uso di termini denigratori, la minaccia anche velata attraverso. E questo ha fatto purtroppo parte della propaganda politica in Italia, nel nostro paese. Certo, alcuni attori l'hanno utilizzata di più, penso alla Lega, con il suo massimo esponente Salvini, che ha fatto uno stile di comunicazione. Tutto l'anno è sempre propaganda, giocata tra l'altro su una polarizzazione, noi contro di loro, i migranti contro gli italiani, e questo ha generato moltissimo discorso d'odio e questo ha prodotto appunto poi a cascata, temo, anche degli stili simili in altri partiti politici, che dovendo parlare di alcuni temi, pensate alle migrazioni, pensate al tema della sicurezza, che è stato declinato soprattutto in senso di ordine pubblico rispetto alla gestione di minoranze sul territorio, mentre invece 20 anni fa si parlava di sicurezza in termini di sicurezza sul lavoro, di sicurezza all'interno della famiglia, di sicurezza sociale. Ecco, il modo di declinare la sicurezza così diverso negli ultimi anni, certamente temo, anche da parte di forze politiche non di destra o di estrema destra, sia stato un po' dettato dall'agenda di chi ha tratto profitto dalla propaganda polarizzante di cui parlavo prima. Certo, quindi allora se paga per la Lega, perché non dovrebbe pagare per il PD o per altri soggetti politici? E quindi c'è stata, credo, anche una, diciamo così, una scarsa attenzione a questa dimensione. La propaganda va gestita bene e va fatta in modo responsabile e consapevole, perché poi gli effetti disastrosi di una propaganda polarizzante, giocata sull'odio, sulla frammentazione dell'elettorato, sul mettere gli uni contro gli altri, sulla ricerca costante del capro espiatorio, produce non solo dei danni verso una tornata elettorale, ma verso una cultura civile generale di un paese, che si ripercuotono poi negli anni e per le generazioni a venire.
L'hate speech ha a che fare anche con la mentalità coloniale?
Questa è una bella domanda, io sono molto contento che sia stata fatta. Io credo di sì, e l'ho studiato anche nei miei libri. C'è un libro in particolare del 2013 che si intitola Sbiancare un etiope, la pelle cangiante di un topos antico, dove studiavo dei modi di dire e delle espressioni che in qualche modo ci danno la dimensione di quanto lo sbiancamento, sia fisico, sia morale, ideale, diciamo così, sia stata una delle cifre della costruzione della cultura, delle culture occidentali europee degli ultimi secoli. E cioè il prototipo dell'europeo è stato per molti secoli il bianco, certamente colonizzatore, che doveva imporre la sua cultura sugli altri. Ecco, vedete, questa è una spia linguistica del lavoro che ho fatto, dei proverbi diffusi in tutta Europa, non solo in Italia, almeno fino all'inizio del Novecento, ma partiamo dal secondo, terzo secolo d.C., la storia è molto complessa e invito chi vuole, chi ne abbia voglia, a leggersi, a sfogliarsi quel libro. Ebbene, c'è stata una costruzione molto lenta, ma anche molto radicata, molto solida di questa visione coloniale dell'Europa rispetto al resto del mondo, una visione coloniale che è partita anche prima dal razzismo scientifico e dal colonialismo dell'Ottocento, no? Dal colonialismo proprio imperiale dell'Ottocento, è partito già con i viaggi del 400-500 e certamente queste cose si sono poi viste anche nel linguaggio, nella costruzione degli stereotipi e oggi io credo, e sono molto d'accordo con l'amica Jabba Shego, che uno dei percorsi che dobbiamo assolutamente fare sia non soltanto quello di decolonizzare noi stessi, e cioè sapere che comunque questa costruzione di stereotipi, ideali, di valori, l'abbiamo introiettata così tanto che spesso non la riconosciamo. Ma anche lavorare veramente ad ampio raggio, ad ampio spettro nell'educazione e nella formazione per decolonizzare un intero sistema di rapporti di potere e di rapporti culturali. Rapporti di potere perché la mentalità coloniale e postcoloniale fa sì che, per esempio, alcune professioni, alcuni ruoli non siano ancora appannaggio aperti a tutte le persone che vivono in Italia, proprio per quel lascito coloniale, per cui se hai la pelle di un certo colore, se arrivi da alcuni paesi, beh, devi dimostrare molto di più degli altri che sai fare certe cose. E temo che questo sia ancora vero nel nostro paese, lo è un po' meno per fortuna nel paese in cui vivo e lavoro, cioè l'Inghilterra, anche se qui, diciamo, il discorso è lo stesso molto problematico per altri, diciamo così, altri aspetti di conflitto che poi si è in qualche modo un po' sclerotizzato nella società e certamente di rapporti di potere. Ma ecco, certo, la visione coloniale ha un'importanza, dobbiamo decolonizzare il nostro sapere, la nostra visione del mondo e anche oggi, a maggior ragione, guardate quanto discorso d'odio si produce ancora con questa prospettiva coloniale, cioè, no, che arriva dall'Africa e cerca con una barca, un'imbarcazione di raggiungere le nostre coste. Guardate quanto viene deumanizzata questa persona, queste persone, quanto vengono deumanizzate. Le loro vite valgono meno di quelle degli altri. Se muoiono non si piange, anzi purtroppo si vede nel discorso d'odio molto invece, come dire, molte, perdonatemi questo termine che non dovrebbe essere utilizzato in questo modo, ma molta soddisfazione da parte degli odiatori e delle odiatrici che in quel momento producono quel discorso nel vedere che qualcuno non ce l'ha fatta. Allora, certo, il discorso è ampio, dobbiamo lavorare molto e credo anche, qui chiudo, che grazie a lavori di giornalismo, di racconto della realtà, della complessità della realtà, a lavori di scambio tra pari, pensate a quanto lavoro si può fare tra intellettuali, scrittori e scrittrici, giornalisti che lavorano in alcuni paesi del mondo, in Senegal, e giornalisti che lavorano in Italia, quanto scambio di pratiche, di buone pratiche. Allora, fare Formiamo dei professionisti transnazionali che raccontino non soltanto l'Italia, le sue fratture, i suoi conflitti, ma anche le realtà complesse e composite del mondo che sta fuori dai nostri confini, che ancora troppo poco conosciamo, con una visione più aperta, con una visione più plurivocale, diciamo così, forse anche un pezzo dei discorsi d'odio andrebbe naturalmente a scomparire. E chiudo dicendo che quando, per esempio, discussi 2 anni fa con Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica, autore di un libro molto bello, L'Uomo Bianco, si intitolava sui fatti di Macerata, Traini, che sparò a delle persone per la strada, ricorderete quei fatti? Ebbene, in qualche modo il libro molto bello, però ha una struttura quasi deterministica, cioè l'imbarbarimento anche politico, culturale della comunicazione ha fatto sì che i vari Traini si moltiplicassero in Italia, che casi come il suo, per quanto limite, possano anche non essere isolati. Certo, ma se noi, per esempio, noi dico come sistema paese, avessimo avuto il coraggio e la possibilità di approvare una legge sulla cittadinanza che permetteva di rompere quell'equazione che purtroppo vale ancora oggi. Italiano o italiana uguale bianco o bianca, se avessimo avuto questa opportunità, cioè anche tramite no, un lavoro parlamentare, lavorare sulle buone leggi per costruire cittadinanza plurale, ecco, forse anche lì alcune equazioni e quindi alcuni stereotipi e quindi alcuni stilemi linguistici e quindi alcuni discorsi d'odio, forse oggi avrebbero le basi molto molto più deboli. C'è molto da fare, dobbiamo lavorare non soltanto sul piano del discorso, delle rappresentazioni, del monitoraggio e della moderazione anche di quello che facciamo in ambienti social, ma dobbiamo certamente lavorare invece soprattutto per aprire la società, per anche decostruire un discorso di classe che esiste, un discorso di classe che attraversa poi i discorsi coloniali e postcoloniali, che attraversa i discorsi di genere. E lavorare su più piani, su queste discriminazioni multiple che purtroppo, lo stiamo vedendo nell'analisi dei discorsi d'odio, sono manna per gli odiatori e le odiatrici, o meglio per le persone che producono odio in un certo momento, perché possono attaccare altre persone sulla base di tante caratteristiche che si intrecciano proprio perché non abbiamo spezzato questo intreccio sul piano culturale delle rappresentazioni. Dobbiamo farlo in urgenza.
A che punto è il dibattito sul razzismo in Italia dal tuo osservatorio privilegiato, dall'estero?
Beh, mi sembra molto interessante. Intanto ci sono tante voci che stanno venendo fuori, non oggi, ma da alcuni anni, intellettuali, scrittrici, scrittori che solo fino a una generazione fa non c'erano, che lavorano su questi temi davvero non soltanto in modo plurivocale, ma direi anche plurilinguistico, direi anche con una visione, un racconto delle storie che non sia soltanto quello della testimonianza, per cui questo era 30 anni fa, no? Pensate alla categoria, diciamo, di libri, no, editoriale che venne creata negli anni 90 della letteratura della migrazione, che è stata un input forte, importante per aprire la società italiana anche a racconti altri diversi, ma è anche stata purtroppo, credo, un modo per sclerotizzare una certa produzione letteraria, cioè i migranti o le persone razzializzate, diciamo così, potevano parlare solo della loro condizione, come testimonianza. Oggi invece quanti passi in avanti abbiamo fatto? Romanzi, saggi, scritti. Io penso ai bellissimi libri che pubblica People, per esempio, di scrittrici, no? Di afrodiscendenti, per esempio. Ma ho parlato della stessa Hijab Ashego, che però ha un curriculum, diciamo, è una stima internazionale, insomma, non è un caso nuovo e recente, certamente, è un'alfiera, diciamo, della cultura italiana e della scrittura in italiano nel mondo. Ebbene, oggi io credo che ci sia moltissimo fermento, moltissima vitalità e vivacità ed è un gran bene rispetto a anni fa. Cioè si sono anche rotte delle categorie, anche commerciali, anche diciamo di produzione dell'oggetto libro, ecco, che era importante che si rompessero, ma c'è ancora molto da fare. Certamente ci sono ancora persone razzializzate, non soltanto diciamo di prima generazione, ma anche di seconda generazione, il fatto che non abbiamo una legge sulla cittadinanza continua purtroppo a, tra virgolette, razzializzare un pezzo della popolazione italiana, che è una cosa che io trovo assolutamente inaccettabile. Quindi ci sono delle punte avanzate, il dibattito è forte, potente, anche il modo in cui è stato accolto Black Lives Matter in Italia, con una produzione originale, diciamo così, nella penisola di pensiero critico. e di riflessione rispetto alla situazione italiana, non soltanto come eco di quello che stava succedendo da qualche altra parte, ma credo che ci sia ancora moltissimo da fare, soprattutto nei rapporti veri, di forza, nei luoghi di lavoro, nella scuola, nell'università. C'è ancora la tendenza da parte di alcune classi dominanti, chiamiamole classi perché sono così, oligarchie, monopoli, ma anche monopoli culturali, intendo. Ebbene, c'è ancora una tendenza a razzializzare dei soggetti, anche questi schemi devono essere rotti. E certamente, purtroppo, c'è ancora moltissimo razzismo, razzismo che diventa anche aggressione fisica, non soltanto verbale. Se voi andate a vedere il sito internet dell'Associazione Lunaria, che produce cronache di ordinario razzismo, che è un database che da anni, da più di 10 anni, registra tutti i casi giornalieri di razzismo, razzismo davvero, che insomma non stiamo parlando di presunto razzismo, cioè denunce alla polizia per razzismo, attacchi, aggressioni fisiche violente, bene, ce ne sono ancora tanti, tantissimi. Ci sono dei picchi, dipende anche chiaramente dai luoghi, dal fatto se siano attacchi organizzati da formazioni di destra oppure se siano attacchi, insomma, c'è una casistica che va valutata evidentemente, ma purtroppo il razzismo esiste, si muore di razzismo in Italia ancora oggi nel 2020, si viene discriminati per razzismo, si perde un lavoro o non lo si ha per razzismo, si perde voce o non la si ha per razzismo e quindi bisogna davvero costruire una. Non soltanto quella società aperta, non dico inclusiva, perché il termine inclusione può essere, inclusione e inclusività può essere una lama a doppio taglio. Includere vuol dire che significa che c'è sempre qualcuno che decide chi deve essere incluso e chi no. A me piace invece apertura, una società aperta, dove davvero ci sia una porosità di messaggio, di pratiche, di processi culturali. Questo, per fortuna, nei fatti esiste già, in parte, ma certamente. Anche il corpo politico, anche chi ci rappresenta, anche chi lavora per legiferare nel nostro paese, deve prendersi carico di queste novità grandissime sociali e deve farle diventare norma, non soltanto nel senso giuridico, ma norma civile, norma di cittadinanza, che davvero diano cittadinanza a tutte le persone che abitano o passano dalla penisola italiana.
Quando si parla di discorsi d'odio, si denuncia il rischio di una censura. Ti sembra fondato questo timore?
Il dibattito esiste, lo dicevo prima, discorsi d'odio, dicevo, si articolano in discorsi illeciti, quelli che possono essere portati davanti a un avvocato o un giudice, perché evidentemente infrangono per la loro fattispecie delle norme, e dei discorsi nocivi. In questi discorsi nocivi, che sono più difficili da affrontare, almeno sul piano giuridico, sul piano culturale, poi ci pongono tantissime sfide, per esempio educative, per esempio di formazione professionale, bene. All'interno di questi discorsi nocivi c'è qualcuno che dice c'è un gran pezzo, una gran parte della libertà di espressione di parola. Per esempio, faccio un esempio concreto, nel dibattito anche civile, non soltanto parlamentare, che ha accompagnato la discussione del disegno di legge Zan, cioè della modifica degli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale italiano, che sono di fatto l'evoluzione della legge Mancino del 1993, una modifica che permetterebbe di sanzionare penalmente chi incita all'odio, chi discrimina sulla base delle categorie appunto di motivi di genere, identità di genere, abilità, eccetera, abilismo, eccetera. Ebbene, durante il dibattimento, anche sui media, anche a livello politico, si è detto quella norma è una censura, vuole porre una censura sulla libera circolazione del pensiero e delle idee, perché quella norma, per esempio, vorrebbe imporci una società transgender, una società che non ci pone più dei limiti di genere, ma anche no, di sesso biologico. Non c'è niente di più falso. Chi ha detto queste cose voleva semplicemente ostacolare quel disegno di legge. Il disegno di legge, lo ripeto, era semplicemente la richiesta di una modifica specifica di alcuni specifici articoli del codice penale che già esistono e chiede soltanto che le tutele che già esistono per alcune persone e per alcune categorie di persone vengano estese anche ad altre categorie ed altre persone che oggi non sono tutelate tanto quanto gli altri o le altre. Quindi qualcosa anche se volete di molto tecnico, ma di un grande avanzamento civile, se come ci auguriamo, no, questo disegno di legge passerà anche in Senato. Ebbene, questo disegno di legge includeva anche un articolo proprio sulla libertà di espressione. Però certo, il nodo c'è, articolo 3 della Costituzione. Tutti dobbiamo essere uguali e e tutti e tutte dobbiamo essere uguali, articolo 21 della Costituzione, una garanzia, una tutela alla libertà di espressione. Il rischio che si crei un effetto autocensorio o censorio da parte anche dei social media c'è, per esempio in Germania con la nuova legge sull'odio online. Alla fine del 2017 i social media provider hanno multe molto alte se non rimuovono contenuti di odio dalle loro piattaforme entro 24 ore. E quindi questo che cosa ha determinato? Che i social media provider assumessero moltissimi moderatori umani, persone che dalla mattina alla sera valutano dei contenuti per decidere che cosa sia discorso d'odio e che cosa sia no. Solo che la decisione spetta loro, non all'organismo giuridico del paese. Quindi è già demandare a una compagnia, a un'azienda privata, la decisione se qualcosa si possa dire o se non si possa dire. È una questione giuridica molto molto spinosa. Non solo, ma l'azienda in quel caso, proprio per evitare le multe, rimuoveva, ha rimosso molto contenuto d'odio, per fortuna, su segnalazione, non lo fa automaticamente, lo fa su segnalazione, ma ha anche rimosso spesso, questo lo dice il governo tedesco, dei contenuti che non erano punibili penalmente. E quindi, come dire, per evitare di incorrere in sanzioni, ha anche rimosso dei contenuti che rispetto alla circolazione del libero pensiero dovrebbero essere invece lasciati. Dico questo perché il nodo c'è. Allora, c'è una falsa argomentazione di chi, quando si oppone a delle norme civili, dice che sono delle norme che limitano la libertà di espressione e di pensiero. Non è vero niente. Come il disegno di legge Zan, non è affatto un disegno di legge che vuole toccare la libertà di espressione dei cittadini. Chiunque potrà continuare a dire, anche quando il disegno di legge sarà approvato, che la famiglia tradizionale, secondo la persona che lo dice, è una famiglia composta da un uomo e da una donna. Nessuno proibirà questa cosa, evidentemente. Però certo c'è una questione spinosa. Dov'è il limite? Chi lo deve porre? Se la giurisdizione di un paese, secondo anche le indicazioni di organismi transnazionali, come la Corte di Strasburgo, per esempio, o se invece un'azienda privata che fa fatturato, e quindi Facebook, Google, Instagram, e qui la questione si apre perché magari poi invece si va nell'incostituzionalità di alcune scelte dell'azienda. Io però vorrei dire che i limiti ci sono e le buone leggi che pongono questi limiti già ci sono, per fortuna. I codici già prevedono che ci siano delle tutele. Se io vengo aggredito, minacciato, ci sono dei codici che tutelano la libertà di espressione, però d'altro canto deve essere sempre mantenuta e tutelata. Questo perché, e lo voglio ricordare anche come provocazione intellettuale, diciamo così, spesso ce lo dimentichiamo, quando sono state disegnate le norme per tutelare la libertà di espressione, sono state disegnate per tutelare proprio le minoranze che magari volevano dire qualcosa di contrario a chi deteneva il potere in quel momento. Quindi noi dobbiamo assolutamente batterci per la libertà di espressione di parola, perché in prima battuta queste norme tutelano proprio le minoranze che potrebbero essere le prime colpite, attaccate da provvedimenti invece sanzionatori e censori. Ma questo non vuol dire che questa libertà di espressione di parola significhi il liberi tutti. Ripeto, i limiti ci sono, le norme ci devono essere, dobbiamo continuare a produrre delle buone leggi che creino cittadinanza anche attraverso, diciamo così, una responsabilizzazione del linguaggio e dell'individuo e delle persone rispetto all'uso del linguaggio che fa, soprattutto in alcuni contesti, responsabilizzazione che non vuol dire censura, quindi con delle politiche e delle azioni attive, non punitive, ma attive di formazione, di educazione, e il disegno di legge Zan prevede delle azioni attive culturalmente incisive, non punitive, proprio per questo motivo, perché nella libertà di espressione, nel discorso nocivo e non illecito, dobbiamo muoverci a costruire una grande consapevolezza culturale, prima di tutto. Le leggi servono a poco se non si capisce che certi limiti dobbiamo porceli noi come parlanti, anche per rispettare la nostra intelligenza di parlanti e per rispettare la pluralità dei soggetti con cui ci rapportiamo tutti i giorni nella nostra vita.
Cosa possiamo fare quotidianamente per resistere alla violenza delle parole, di alcune parole?
Beh, questa è una bella domanda e io provo sinteticamente a dare alcune risposte molto pratiche. Le enucleo anche in un libro recente che si intitola Hashtag Odio, Manuale di resistenza alla violenza delle parole, pubblicato da UTET qualche mese fa, dove provo anche a dare delle risposte pratiche su questi temi, non soltanto a dibattere, in modo teorico, a analizzare il linguaggio. Beh, intanto, come dicevo prima di tutto, una consapevolezza linguistica. Il parlante deve capire Quale linguaggio utilizza? Essere padrone dei diversi registri, sapere quando utilizzare certe cose. Io credo che ci sia un grande lavoro da fare, lo diceva già Tullio De Mauro 30-40 anni fa. Siamo ancora indietro sulla consapevolezza linguistica da parte del parlante, dei vari registri. Democratizzare il linguaggio significa questo, cioè dare a tutti i parlanti la possibilità di utilizzare tutti i registri in modo appropriato. Ecco. Lì c'è tanto lavoro da fare, nella formazione, nella scuola, nel giornalismo, nei media, nella comunicazione pubblica e politica, ma certamente noi possiamo, per esempio, in presenza di parole illegali, illecite, offensive, che insultano, denigrano, discriminano, prima di tutto, beh, intanto se non le diciamo noi, come mi auguro, provare a dire alla persona che le dice: ma sei sicura? Davvero? Non vuoi ripensarci? Anche sui social media, proviamo. Non a odiare gli odiatori e le odiatrici, questo non farebbe che replicare il loro schema di pensiero e ci metterebbe in svantaggio. No, ma proviamo a porre come domande le accuse che vengono rivolte. Per esempio, a me viene spesso detto che io sono un razzista perché, appunto, secondo alcuni ragionamenti fallaci, vorrei limitare la libertà di pensiero e di parola, perché voglio invece creare consapevolezza rispetto a discorsi d'odio. Io dico no, non aumento il livello di scontro. Chiedo alla persona che mi ha accusato: ma che cosa significa razzista per te? Che cosa significa, che ne so, sporco intellettuale per te? No, non me lo puoi dire. Quindi lascio alla persona che mi ha attaccato l'onere della prova, di dover argomentare e giustificare quello che ha detto. Mi tolgo dall'angolo io e cerco di aprire quanto più possibile un terreno di scontro, ma scontro dialettico, non scontro a livello di insulti e di slogan. Certamente sui social media dobbiamo segnalare tutto quello che ci appare anche nocivo, sarà poi la moderazione del social media a farci capire tramite il tracciamento della nostra segnalazione se quel contenuto effettivamente viola gli standard di comunità e le leggi del paese in cui siamo, però la segnalazione vale sempre la pena farla quando siamo di fronte a discorso d'odio, perché comunque c'è una responsabilità anche del mezzo, non soltanto nostra, che stiamo lì a vedere passivamente, non soltanto di chi ha pubblicato quel contenuto, ma anche di chi diffonde questo contenuto. E certamente però, ecco, io credo che dobbiamo disabituarci dall'idea che ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Di fronte al discorso d'odio, purtroppo, proprio per quello che dicevo sul discorso nocivo, non illecito, ma nocivo, quindi tutti magari possiamo anche cadere in trappola pensando di non offendere, ma in realtà lo facciamo lo stesso, perché una barzelletta sul presidente abbronzato, sul colore della pelle, sulla identità di genere, no? Pensiamo che sia soltanto parole perché non offendono direttamente noi, mentre invece possiamo produrre molti danni. Quindi tentare, ecco, di metterci in quest'ottica. Potenzialmente il discorso d'odio non è fatto da alcune persone e da altre no, ma sono dinamiche, sono dei processi, sono delle costruzioni linguistiche nelle quali possiamo incappare tutti e tutte quanti e tutte quante, e quindi dobbiamo, ecco, saperlo. Non esiste l'odio dei giusti, di nuovo citando Vera Gheno, no? Dobbiamo essere consapevoli di questo. Anzi, spesso quando pensiamo che noi siamo i giusti e quindi possiamo attaccare anche violentemente gli odiatori e le odiatrici, ripeto, non facciamo che replicare gli schemi e quindi diamo loro ragione, e non facciamo che assurgere, no, a darci noi un primato morale che ci pone in una situazione scomoda e anche, devo dire, in questo caso sì, poco dialettica. Ecco, pochi strumenti, ma certamente se siamo di fronte a degli atti discriminatori, delle parole discriminatorie, a un linguaggio offensivo di odio, di incitamento all'odio che minaccia delle altre persone, dobbiamo farci scudo, dobbiamo denunciarlo, la denuncia dobbiamo farla, non dobbiamo avere paura di denunciare quello che succede a noi o, se siamo autorizzati a farlo, quello che succede agli altri. Dobbiamo farci comunità che accoglie le persone che subiscono, che cerca di ascoltare chi subisce, non di mettersi in cattedra, di ascoltare, perché non possiamo capire noi, parlo di me in questo caso, di nuovo il maschio bianco che ha una cattedra universitaria con un certo background culturale, non posso arrogarmi no, l'idea che posso capire che cosa siano i discorsi d'odio se non mi pongo in ascolto di chi effettivamente li subisce, e li subisce molto più di me, molto più quotidianamente di me, che già sono attaccato e minacciato per le mie posizioni pubbliche su questo. Ma insomma, dobbiamo lavorare in questo senso, farci comunità, perché non dimentichiamolo: i discorsi d'odio non sono soltanto una questione giuridica, non sono soltanto una questione da linguisti che hanno voglia di perdere tempo. Non sono soltanto una questione da social media provider e moderatori, sono soprattutto una questione che traumatizza le persone. Gli effetti di discorsi nocivi, d'odio, espliciti, che colpiscono una persona, ma anche indirettamente un gruppo di persone. Perché se io ho alcune caratteristiche e vengo insultato, se passo attraverso una strada, sempre vengo insultato da un gruppo di sovranisti, diciamo così, per il mio colore della pelle, beh, magari non passo più da quella strada, ma non ci passeranno più neanche le persone della mia famiglia o i miei amici che hanno le mie stesse caratteristiche. Quindi si parla di vittime indirette, anche qui vittima è una parola da prendere con le molle, con le pinze, ma insomma non sono soltanto i target, quegli specifici target, ma poi ci sono dei target che non si vedono, i gruppi. E anche lì dobbiamo però costruire cittadinanza, tutela e dare la possibilità di difendere i diritti di tutti. Facciamoci comunità. I danni sono enormi, l'abbiamo detto, sul piano della propaganda, sul piano della distorsione dell'informazione pubblica e politica, sul piano della mancanza di mediazione, di moderazione nei social media e nei media anche mainstream, sul piano della esclusione, in questo caso esclusione lo uso di proposito, di alcune persone, alcuni gruppi dalla società, non dargli la parola, non dargli la vocalità, la possibilità di esprimersi. Guardate quanto, ecco, uno degli primi obiettivi dell'odio, dei discorsi d'odio, è il silenzio, il voler silenziare gli altri, il voler zittire, umiliare gli altri. Ecco, tutti questi sono effetti, ma ci sono poi gli effetti, dicevo, psicologici, traumatici e post-traumatici sulle persone che subiscono i discorsi d'odio, non una, ma 10, 100 volte nella loro vita, nella loro quotidianità. Sono questi i cerchi, diciamo così, in questo caso viziosi, che dobbiamo spezzare per provare a farci non solo comunità di cittadini, ma anche di persone che pensano, che riflettono, che usano il linguaggio e gli strumenti consapevolmente e soprattutto che cercano di capire che la fragilità, ecco, va difesa e tutelata sempre. Anche di fronte a un ragazzo, una ragazza in una scuola che mi dice che ha, in passato, magari a 15 anni, prodotto discorsi d'odio, però poi se ne è reso conto, io faccio spesso questi confronti nelle scuole, ebbene, lì c'è un elemento di fragilità. Allora io chiedo a questo ragazzo, a questa ragazza, ma perché l'hai fatto? Che cosa è successo? Cosa si è innescato? E poi perché hai capito che non avresti più dovuto farlo, no? Che cosa si è mosso in te? Ecco, le fragilità, le vulnerabilità sono tante. Dobbiamo porci in un'ottica di lavorare sulle vulnerabilità estese, intersezionali, le discriminazioni multiple, e però di dotarci di risorse che non sono solo linguistiche, ma anche appunto di cittadinanza, risorse economiche, risorse professionali che ci permettano davvero finalmente di superare alcuni discorsi, non soltanto quelli coloniali e postcoloniali, ma anche quelli che si stanno riproducendo sempre di più oggi: la polarizzazione, l'attacco specifico verso alcune persone, alcuni gruppi, la radicalizzazione anche estrema di odio che viene prodotto non soltanto come sfogo, ma come arma politica per silenziare, zittire, umiliare gli altri.